racconti e incontri nei labirinti musicali. Perché nel labirinto non ci si perde, nel labirinto ci si trova.
A cura della redazione di musica classica di Radio Popolare.
Bentornate, bentornati ascoltatrici e ascoltatori ai labirinti musicali di Radio Popolare. Io sono Vittorio Bianchi e in questa puntata completeremo il nostro viaggio alla scoperta del rapporto tra la musicista Nathalie Bauer-Lechner e Gustav Mahler. Agli abbandoni romantici e ai momenti di intimità profonda vissuta con Mahler, Nathalie Bauer-Lechner nel suo libro parla moltissimo anche dell'opinione che il compositore nutriva nei confronti di altri colleghi, cui spesso riservava critiche al vetriolo e considerazioni senza appello. Ci sono poi due eccezioni assolute, Beethoven e Wagner, venerati senza alcun ripensamento.
È la giovedì voce, 2 marzo e questa era la voce, come avete potuto riconoscere, del nostro caro Vic White.
È la voce che ci manca e che imprevedibilmente, che ancora oggi magari non si riesce a capire, ma insomma, è inutile saperlo forse o capirlo perché il risultato è che non c'è. Vic non è più nella redazione di musica classica che l'aveva accolto con entusiasmo qualche anno fa e quindi questa serata è dedicata a lui. E cercheremo semplicemente di un po' per di far sentire la sua voce come abbiamo giocato un po' alla sigla, si è presentato lui in uno dei suoi tantissimi labirinti, ma non faceva solo quello, mi ha affiancato più volte anche in rotoclassica, poi per la radio ne faceva di tutti i colori.
Era una voce riconoscibilissima e soprattutto anche versatile nei confronti dei generi di cui amava parlare musicale.
Sì, poi era anche competente sulle altre, alle volte mi stupiva perché dico, ma fino a ieri ci ha parlato, non so, appunto della Wesendonck, di Wagner, di Mahler, come adesso che è andato a scovare queste compositrici di cui dopo anche con Francesca parleremo. Prima di tutto dobbiamo capire che siamo nello studio 2 in diretta, questo labirinto non è registrato e praticamente con tutta la redazione musica classica al completo. Manca chi manca alzi la mano.
Allora apro i microfoni così perlomeno ci sentiamo tutti.
Un altro microfono... anziano è Luca Chierici.
Chierici.
Poi Francesca.
Francesca Badalini.
E l'ultimo nostro... come dire, ingresso?
Probabilmente sì, Carlo Centemeri, buonasera a tutti.
In campo, benvenuto in campo anche te a giocare con la musica, perché così riusciamo a fare meglio quello che si può tentare di fare a Radio Popolare. Dicevamo di Vic che è entrato, sì, mi ricordo che qualcuno mi parlò di un loro recente collaboratore che faceva più programmi di diverso taglio, musicale ma non classico, però sapevano che era un grande appassionato e quindi ci incontrammo. Non saprei dire quanti anni fa, sinceramente. So che Vic è in radio da quasi 10 anni, penso di...
Sicuramente è arrivato dopo che ero partito per gli Stati Uniti, quindi
sì, è probabile. Cioè,
almeno dopo il 2012.
Sì, lui è arrivato credo nel 2013, forse 13, massimo 14, comunque io l'ho conosciuto dopo, cioè, chiaramente. non sapevo, cioè la voce l'ho riconosciuta quando poi mi dissero che era lui, che si intendeva anche di musica classica, eccetera, eccetera. Però quindi avrà fatto 7-8 anni con noi sicuramente, e sono tante le cose che ha fatto, sempre con la sua modestia, la sua dolcezza, la sua disponibilità e la sua competenza, che alle volte mi ha stupito veramente. Diciamo, ma come? Da dove riesce? Siede che passava le notti a ascoltare, studiare, poi faceva i suoi viaggi improvvisi, i suoi blitz in qualche grande teatro europeo per sentire Wagner, Mahler, non mi ricordo. Doveva andare via anche il 29 dicembre scorso, poi è andato via e è venuto qui a aiutarci per quando abbiamo fatto la nona di Beethoven in versione pianistica. Insomma, c'era spesso, c'era sempre, ed era sempre una persona gradita e che parlava di cose di cui sapeva più di me sicuramente, insomma, di tante cose.
Un po' nello spirito anche di Vic, appunto questa sera direi abbiamo ognuno portato un po' di ascolti molto, molto vari, ognuno che un po' simboleggia il nostro, come dire, il nostro legame che abbiamo avuto più o meno forte con Vic, e un po' anche per ricordare invece le sue, non chiamerei passioni ma infatuazioni, no? Perché Vic era capace di infiammarsi improvvisamente per qualche compositore sconosciuto che aveva appena scoperto, di cui aveva rintracciato tutta la discografia. Per cui in questo labirinto forse non vogliamo neanche dirlo cosa ascolteremo, sarà un viaggio omaggio attraverso diverse ere della storia della musica. Sbaglio, questo è l'ingresso nel Valhalla da Loro del Reno?
Credo proprio di sì.
Vabbè, non so se Vic. Non so se era voluta questa cosa, però.
No, beh, è così. E Wagner era una delle sue grandi passioni. Una volta tu dicevi un attimo fa, si era innamorato. Sì, si innamorava di tutte le volte un disco. Mi ricordo un disco. Sicuramente c'era di mezzo anche lì il vecchio Riccardo Wagner. Ma ne parlava come se fosse fatto da lui. Non lo so. Ma dico, Vic. Ma sganciati ogni tanto. E lui andava, parlava, ore no, perché qui non, in radio non c'era poi tempo di parlare molto, se non quello funzionale al programma, ecco. Però era così, andava. Lui andava per i suoi percorsi musicali o trasversali musicali.
Forse possiamo anche rimanere sempre non nel Valhalla, ma in ambito wagneriano.
Diciamo che il punto di interesse non è tanto Wagner, anche se questo che adesso ascoltiamo è una delle colonne sonore che è stata messa in, che è stata fatta ascoltare sabato 18 febbraio scorso nella cerimonia strettamente laica alla quale abbiamo partecipato. E che ricordo con particolare affetto, perché i protagonisti sono stati soprattutto i numerosissimi allievi di Vic che hanno detto delle parole veramente commoventi, e che è difficile sentire almeno così all'unanimità da parte di, appunto, di ragazzi giovani che seguono un loro professore. È stato veramente un qualche cosa che non c'entrava poi perfettamente con il tema musica classica, però forse lui è riuscito a, se non altro, instillare la curiosità verso questi ragazzi.
Sì. Per il sì, anch'io mi sono stupito moltissimo, e l'ho anche detto, due parole che ho detto, perché continuavano a citare Radio Popolare che interveniva, e almeno qualcuno di Radio Popolare doveva dire qualche cosa. E ho scoperto l'altra faccia di Vic, cioè la faccia soprattutto del professore, come qualcuno lo chiamava, poi invece no, l'altro lo chiamava Vic. Ma io poi lo chiamavo prof, in effetti, spesso, perché sapevo che era un prof, ma non sapevo che era così sfaccettato nel suo approccio alla professione e nella sua disponibilità ad aprire strade nuove ai suoi alunni. E quindi loro gli sono rimasti molto grati.
Sì, anche perché aveva un modo così di parlare e di interessarsi di tante cose, insomma, al di fuori della musica classica nello specifico. Comunque una delle cose che si sono ascoltate un po' in sottofondo era il preludio dai maestri cantori di Norimberga, che è una delle pagine più celebri di Wagner, e possiamo ascoltare qualche cosa.
Thank you.
la musica che ha anche appunto accompagnato proprio fino all'ultimo, sia Vic sia anche noi in un certo senso. Luca, c'è altro di, come dire, da dire? O...
No, beh, è stato già spiegato un po' che cosa è successo in quell'occasione, e Claudio ha giustamente intervenuto per ricollegare la figura di Vic alla
radio. Sì, mancava quello, appunto, tutti parlavano della sua passione per la musica, ma per la musica applicata alla radio, quindi questo è, secondo me, era anche un segnale della sua massima disponibilità, della sua gioia proprio di fare. E però, ripeto, quello che ho scoperto lì è stato utilissimo, perché era quasi, ho avuto quasi la sensazione come se il Vic radiofonico e classico fosse la punta dell'iceberg, sotto
sì, certo.
Quando qualcuno ha detto, traduceva con la massima semplicità dal greco, dal latino, cioè dico, ragazzi, cioè, scherziamo, vabbè, per un professore di un certo livello, ma no, da noi invece non ci raccontava mai niente.
Ce lo faceva capire.
Sì, certo, ogni tanto qualche cosa ci raccontava della scuola, però era, io capivo l'entusiasmo per cui, però non, mi sono aperti veramente molti cieli in quella tristissima mattina. Avrei preferito non conoscerlo e continuare a conoscerlo come era prima, per tutto il resto della sua vita, che purtroppo si è accorciata, lasciamo stare. E una delle sue ultime passioni, che si sovrapponeva a tantissime altre, era quella per le compositrici, vero Francesca?
Sì, infatti, mi aveva molto colpito la sua puntata su Johanna Kinkel, che io confesso assolutamente non conoscevo.
Neanch'io.
Ed è una figura che mi ha stupito moltissimo anche per la sua modernità. Che questa donna compositrice fu anche rivoluzionaria, aiutò il marito a scappare di prigione, il marito, il poeta Gottfried Kinkel, da cui lei prese cognome, fece parte di una rivista letteraria di sapore rivoluzionario e fu anche ferito in scontri e venne catturato, venne messo in prigione e la moglie lo aiutò addirittura a fuggire, fuggirono a Londra. E Johanna, tra l'altro, è una musicista fantastica, nel senso che ha proprio un'inventiva anche molto particolare, anche a livello di scelte, di modulazioni, ha un pianismo abbastanza simile a quello di Mendelssohn, tra l'altro era anche amica della sorella di Mendelssohn, di Fanny Mendelssohn. Sì. E ho scelto questo brano, penso l'ascolto più corto che abbia mai fatto sentire, perché dura meno di 2 minuti, ma l'ho scelto perché è l'unico brano che ho trovato suo, di Johanna, in inglese. A testimonianza proprio della sua fuga a Londra, lei scrisse, cominciò a comporre, compose molta lideristica, però in tedesco. E invece alcuni brani in inglese, è incredibilmente capace anche di utilizzare il suono della lingua diversa in maniera molto riuscita, molto musicale. Quindi sentiamo questo brevissimo brano. Sì. O Open the Door, Lord Gregory.
Apri la porta e apri il mixer.
Esatto.
In effetti è vero, era abbastanza breve come composizione.
Ti ho spiazzato, vero? Io ti avevo avvisato.
No, in effetti sì, io poi, come ne sanno gli ascoltatori di Radio Popolare, io e il mixer, nonostante ormai sia tornato da tanti anni, continuo ad avere dei rapporti problematici.
Tranquillo,
non ci
vale
siamo mai capiti più
noi.
Di tanto, quindi le tracce brevi mi mettono ansia, perché vuol dire che devo rimettere le mani sul mixer immediatamente.
Viva
bellissima
Wagner,
peraltro questo.
Wagner sia, perché ci dà tempo per fare anche bere anche un caffè se volete. Altrimenti...
Ma forse adesso abbiamo anche aggiustato il microfono che non fa più i capricci.
Sì?
Ma
perché ho usato
non fa più capricci.
No, ma anche adesso mi
Carlo number 2.
Aveva rubato il mio di microfono. Esatto. Il
sì?
mio funzionava, ce l'ha preso lei. Ma
infatti
sono cavaliere, lascio le signore fare.
Sei a posto con i tuoi files?
A posto con i miei files.
I files?
Ah, eccoli qua i files.
Vedi i file di Carlo Centemeri?
Vedo,
visto che
vedo.
Tempismo, Carlo.
Hai visto?
No, detto, ecco, avevo detto che si era aggiustato. Non è vero.
Secondo me perché... Hai toccato il filo.
Ma prima... guarda.
Chi lo sa perché?
Vabbè, utilizzerò il tuo, non ti preoccupare.
Va bene, d'accordo, te lo presto.
Allora, intanto che aggiustiamo i microfoni, Carlo, questi... Dunque, voi dovete sapere che in studio ci sono stati vari movimenti, perché Carlo ha portato delle musiche che, al contrario di quelle di Joanna Inkel, sono particolarmente lunghe e pesanti, non pesanti dal punto di vista ovviamente dei contenuti, ma dal punto di vista dei megabyte. Quindi ce l'abbiamo fatta in questo momento. Perché, per esempio?
Ma allora, io ho portato due cose perché, giusto facendo un passo indietro, io con Vittorio ho avuto delle chiacchierate abbastanza piacevoli, soprattutto devo dire per iscritto. Non tanto a voce, tantissimo via messaggio, via WhatsApp, via Messenger, eccetera, anche perché... Soprattutto c'era stata un'estate, mi pare fosse quella del 21, in cui lo aveva condotto una serie di trasmissioni qua che erano legate all'estate del 68, all'estate del 69, aveva approfondito, e quello è un periodo musicale che a me piace da pazzi. Noi condividevamo molto questo discorso di una certa voracità musicale, andando a scovare molto anche in gruppi meno noti del passato.
Sì,
io ho qualche anno meno di Vittorio, però tutto il mondo del periodo, diciamo, tra la fine degli anni 60 e metà degli anni 70, tra mondo di psichedelia, improvvisazione, free improvisation, eccetera, eccetera, un po' tutto quel mondo lì a me sembra interessato da pazzi, mi piace moltissimo.
Raccontaci delle passioni di Carlo per questo periodo, cosa...
Mie dici?
No, di Carlo, di Vic, scusa.
No, allora, Vittorio, devo
tu
dire...
Tu e di Vic.
Sì, sì, devo dire che in quel periodo lì lui si era appassionato molto a parlare di vari gruppi relativi, mi pare, soprattutto all'estate del 68 e del 69, comunque a tante manifestazioni americane di quel periodo lì. E a quel punto aveva fatto sentire trasmissioni che andavano a recuperare dei bootleg piuttosto che dei live di tante, tante, tante band, un po' del periodo, diciamo, post-Woodstock. E era stata una cosa interessantissima, perché ovviamente c'era sempre da imparare, però ti fa anche dire: ehi, guarda, c'è qualcun altro a cui interessano le stesse cose che interessano a me. Poi lui, ovviamente, come al solito, gli dicevi un nome di un gruppo che dovevi sentire una volta, lui aveva la discografia completa, ti correggeva cinque volte la voce di Wikipedia e via, perché era straordinario. Però c'era appunto questo parallelo del passare, che non si trova su molti giornalisti del mondo musicale, di passare da quello che è il mondo colto, tra virgolette, a un mondo che invece viene sempre guardato con una certa distanza, che è anche trovare i legami tra questi due mondi, perché vai a cercare canali per cui, non so, puoi analizzare una band magari degli anni 60-70 anche in termini di quella che sarebbe un'analisi compositiva, un'analisi formale, un'idea di una ricerca, un'evoluzione, come da un'idea originale e da un background originale si arriva a un'idea molto più elevata, in cui magari tu da gruppo gregario diventi un gruppo leader di una corrente o addirittura apri direzioni nuove. E quindi era proprio un tipo di analisi col quale con lui mi trovo veramente bene, perché è veramente molto interessante come cosa. E è un po' un tipo di discorso che secondo me in questo momento era molto evoluto anche a livello di giornalismo proprio italiano, perché comunque in generale sull'aspetto musicale siamo ancora tutti molto settorializzati, quindi puoi parlare in maniera super approfondita di un certo ambito musicale, un di certo altro ambito musicale, ma da lì non esci. Sentire un tipo di cosa nella quale tu magari nella stessa chiacchierata puoi citare, che ne so, un gruppo post-punk e Bruckner, è un tipo di cosa particolare, interessante e molto stimolante, appunto.
Tu ci stai dicendo di conversazioni con Vic, ma qualcosa è diventato programma?
No, perché io all'epoca non lavoravo. Allora, è una cosa che gli avrei voluto proporre.
Caspita, direi.
Perché io alla fine sono entrato in questa bellissima famiglia della redazione di Radio Pop.
Sono radiazioni qua.
Il simbolo è simile.
Io sono arrivato qui solamente a fine ottobre, primi di novembre. Ci siamo sentiti un po', diciamo, ma facciamo, disfiamo, eccetera, però alla fine io l'ultima mail che ho avuto da Vic, che è stata quella in cui lui ci diceva ma devo semplicemente fare qualche controllo, è stato solo pochi giorni prima che poi succedesse l'imponderabile.
Magari però so che lui appunto faceva collaborazioni anche sul versante pop, rock, ad altri programmi. Sarebbe bello capire quali, se ne ha fatto qualcuno autonomo dove si possono ascoltare i suoi gusti dell'altra musica.
Sicuramente sì.
E anche portare avanti magari questo tipo di discorso anche trasversalmente, sì, anche in futuro. Assolutamente sì.
Ci hai portato Chaminade e
Grondahl. Partiamo da Grondahl, che è più carino. È Agathe Backer Grondahl, che è una compositrice norvegese, più o meno contemporanea di Grieg, aveva qualche anno di differenza, e che è una che tra l'altro ha una vera vita da professionista nell'Ottocento, nel senso che comunque a 16 anni a studiare a Berlino, entra nella cerchia di Liszt, poco tempo dopo è a Firenze ad approfondire con Hans von Bülow, torna indietro, ha posizioni importanti all'interno della gerarchia dei compositori del mondo danese. Grieg in un certo senso diventa più importante di lei, ma Grieg aveva anche uno standing internazionale più interessante. Adesso quello che ho portato è un suo studio da concerto, è il primo dell'opera 11, è un brano molto molto breve, tra l'altro abbastanza raro perché viene da una registrazione...
Carlo che è già in crisi.
Una registrazione del 73, infatti l'ho preso da un mio disco che avevo da un LP che avevo a casa, perché non penso sia neppure più stato né ristampato né registrato.
Allora siamo ancora qua a girarci attorno alla versatilità di Vic White.
Siamo ancora qua, io devo come al solito familiarizzare col mixer verso la fine della puntata, come faccio tutte le domeniche mattina, ma ci sono. Per esempio, mi ricordo che insieme a te abbiamo fatto appunto la serata del 29 dicembre con Vic. Ricordavamo proprio il Beethoven per pianoforte che abbiamo ascoltato quella la sera, nona per pianoforte. Tu cosa mi hai portato?
Io ho portato
di quella sera?
Tanto per farvi ascoltare, far ascoltare a tutti, la versatilità e la competenza di Vic, anche magari in tempi brevi, perché durante il Covid io feci una serie di rotto classiche dedicate all'anniversario di Beethoven, con i 250 anni, mi sembra, 2 anni fa. E tant'è che li chiamai Rotto Beethoven e chiesi a Vic: senti, ma facciamo, come no, certo. E in un attimo mi mise in piedi questo è uno stralcio di qualche minuto, 5, 6, 7 minuti, Beethoven e Spotify, qualcosa del genere.
Ah, ecco perché si chiama Beethoven Spotify.
E guarda Vic, ascoltate Vic cosa è riuscito a tirar fuori dal suo cappello cilindro. Vi porto a un'altra situazione piuttosto curiosa che è stata esplorata da Vittorio Bianchi, detto anche Vic, che ha momentaneamente abbandonato gli amori impossibili di Beethoven, le fanciulle che il buon Ludwig spesso insidiava. E ascoltate bene che cosa succede nella grande rete che si va beethovenizzando sempre più.
Nell'approssimarsi del 250esimo dalla nascita, proliferano le iniziative dedicate a Beethoven sui servizi musicali in streaming. Oggi ci occupiamo di come Spotify si stia avvicinando alla ricorrenza, recensendo 7 playlist uscite negli ultimi mesi. I nomi di queste potranno far storcere il naso ai puristi, ma l'obiettivo è avvicinare un pubblico non specialistico. Quindi troviamo la guida rapida alle sonate in meno di 15 minuti, i quartetti per archi in meno di 10, più Beethoven, così si chiama un'altra playlist, e i concerti di Beethoven in meno di 10 minuti. I titoli, naturalmente, sono espressi in inglese. Esiste poi una playlist più corposa che raccoglie i brani già presenti nelle altre e che ne aggiunge di diversi, denominata All You Need To Know, un best-of miscellaneo di oltre 3 ore, a modesto avviso dell'estensore, più interessante delle singole pubblicazioni. Playlist monografiche presentano una panoramica estremamente sintetica e naturalmente soggettiva dei vari ambiti in cui Beethoven si espresse ai massimi livelli. Notiamo qualche assente illustre nelle musiche scelte. La prima sonata in lista è la Patetica, le prime 7 sembrano non esistere e quartetti per archi opera 18 sono sistematicamente ignorati. Nelle sonate del pianoforte, in particolare nell'opera 109-111, abbiamo l'inizio dei tempi lenti, mentre avremmo forse preferito gli esordi delle sonate, in particolare l'avveniristica introduzione maestoso dell'ultima sonata. Inoltre non si riscontra alcuna traccia della sonata Hammerklavier, non esattamente secondaria nella definizione dell'ultimo stile beethoveniano. La playlist di 3 ore, dal titolo All You Need To Know, nella prima parte non si discosta molto dalle altre. Propone strati di movimenti, spesso incipit e poco più, ed è un remix delle playlist a tema. Poi deve essere successo qualcosa nella vita dei curatori, perché abbiamo ben 3 serie integrali di variazioni, tra le quali l'opera 35 e le ciclopiche 33 variazioni di Abelli, presentate nell'interpretazione di Anatoly Ugoski. Thank you. Subito dopo la versione di Abelli, l'integrale delle musiche su un balletto cavalleresco. Lavoro decisamente inatteso, se non fosse che era numero uno tra le opere catalogate senza numero. Chiude la playlist una coppia di brani da Fidelio. Sarebbe interessante approfondire le scelte artistiche che hanno portato alla compilazione di queste playlist. E il lavoro di Spotify appare senza dubbio meritorio, anche se in certi momenti curioso. Viene da pensare che, esauriti i brani ritenuti da antologizzare, non sia rimasto nulla da inserire, e allora spazio alle variazioni integrali, formate da branetti brevi che si possono anche ascoltare in modo indipendente. E poi, perché mancare l'occasione di inserire un lavoro dimenticato, in linea perfetta con gli anniversari dei grandi compositori, nei quali si tende a pubblicare di tutto, badando più alla qualità dell'esecuzione che a quella della musica proposta? Non sarà un quesito da togliere il sonno, ma nel nostro piccolo ci piace domandarcelo e nel contempo invitarvi all'ascolto di queste playlist compilate in accordo con la Deutsche Grammophon e augurarvi una volta di più buon anno beethoveniano.
Du hast in deines Erbes halten, den Mund getragen, ihn gespalten, Kabar, Kabar, Kabar.
Abbiamo resistito a riascoltare la voce di Vic, insomma, in questa playlist Spotify, come dire,
a lui
oriented.
Navigava con la stessa disinvoltura con la quale andava a teatro a sentire delle cose o si ascoltava i suoi dischi, incredibilmente wagneriani alle volte, per forza. Rifacciamo un giro, perché
sì, infatti, dai,
anche Francesca ha un altro file da sentire.
Assolutamente sì. Dalla Kinkel passiamo a un musicista un po' più noto, Mahler. Ho scelto Mahler perché sono state le ultime due puntate di Vic.
Ho sentito nominare qualche volta.
È vero? Mm-hmm. Bravo, veramente. Ho scelto il canto della terra, che la traccia 2. Sì, perché ho voluto fare una scelta un po' particolare sul nome così noto, proprio in virtù del fatto che Vic ci faceva sempre scoprire qualcosa di sfaccettato, qualcosa... Insomma, il canto della terra è particolare prima di tutto perché un'opera è quasi l'ultima, infatti uscì postuma, e qua ci sono le parole di Bruno Walter, che è allievo, fu allievo e direttore d'orchestra, allievo di Mahler, e a cui venne affidato da Mahler il compito di studiare questa partitura. E lui ebbe anche la responsabilità di eseguirla dal vivo la prima volta dopo la morte di Mahler. Insomma, lui scrive: era la prima volta che non eseguiva lui stesso un'opera nuova. La studiai e vissi per un certo tempo con indosso un enorme turbamento davanti a un'opera tanto unica, appassionata, amara, piena di rinunzia. Questo legame d'amicizia tardivo e intimo tra il musicista austriaco e il poeta cinese. Infatti i testi sono delle antiche poesie cinesi, trascritte in tedesco, ma che della poesia cinese mantengono, insomma, tutta la, come si può dire, la particolarità, no? La poeticità così particolare. Questo qua che stiamo per sentire dice: al centro del piccolo stagno c'è un padiglione di verde e bianca porcellana. Come il dorso di una tigre, un ponte di giada si incurva fino nel padiglione. Nella casetta alcuni amici siedono, ben abbigliati, bevono, chiacchierano. Alcuni di loro scrivono versi. E andando avanti così, quindi una poesia molto diversa dai testi più tipici, insomma, della lideristica. E poi c'è col nubio tra la voce e l'orchestra, ricercato da Mahler. Pare fosse anche un po' scaramantico, perché questo Canto della Terra viene da Mahler definito sinfonia e doveva contribuire a portare le sue sinfonie a 10 invece che 9, non cascare sì, pare proprio di sì, per non cascare nel dramma di Beethoven e Bruckner anche, che arrivò fino a 9. Lui diciamo che cercò di chiamare anche il Canto della Terra sinfonia. Poi però nelle edizioni postume questo nome fu tolto, gli andò male, e quindi...
E così capita.
Così capita. Comunque sono dei brani veramente molto belli, molto sì. particolari, e anche, insomma, questi testi così diversi dai soliti testi della lideristica contribuiscono, secondo me, a questo fascino.
Hanno ragione i spagnoli che dicono me gusta Mahler.
Thank you.
voi non potete vedere le facce che faccio nel gestire con le mani, sembra, come mi ricorda ecco, il trauma di quando studiavo pianoforte da bambino, che devo gestire troppe cose con le dita, troppe cose.
Già, tu che hai studiato molto il pianoforte.
No, guarda, abbastanza. Giusto sul pianoforte potevi citare Poli il polipo, che era un bellissimo metodo che girava anni fa con questo polipo che aveva ogni tendenza. Ecco, se un po'.
Se avessi avuto Poli il polipo, vedi.
Sei a metà tra quello e un Keith Emerson dannata, con le due tastiere aperte così.
Beh, c'era un gruppo vocale che si chiamava i Polipop, però non so se suonava il pianoforte. Sì, vi mancano?
Ci mancano.
Faceva, non so se sono ancora attivi, facevano delle cover della canzone italiana d'autore per polifonia, coro a cappella, bravissimo.
Ah, andiamo ad approfondire.
Sì, andiamo ad approfondire. Invece Carlo Lanfossi aveva approfondito un attimo, e devo farmi perdonare la battutaccia di prima, perché Vic si divertiva a queste strane battute.
No, stavo raccontando che in effetti, riascoltando l'ultimo labirinto musicale che abbiamo fatto con Vic, a un certo punto, forse abbiamo addirittura chiuso, adesso non mi ricordo se abbiamo chiuso la puntata con quello, ma cioè, abbiamo fatto una battuta di quelle su Mahler che sono facili, no?
Sì.
Forse, non mi ricordo se era niente Mahler o qualcosa del genere.
Aiuto.
E mi ricordo che appunto che Vic si era molto divertito di questa cosa. E abbiamo anche chiuso, ecco, l'altra cosa che mi piaceva, con tutto uno speciale sui toast, sui brindisi.
Ah sì.
Poi hai spiegato anche l'origine
la parola inglese, dal pane. Certo, da dove veniva la tradizione. Sì, è vero, mi ricordo. Che facciamo, Carlo Centemeri? Facciamo un altro ascolto che hai portato tu?
Facciamo un altro ascoltino, ma sì. Io ho portato un altro pezzo di un'altra compositrice, che era l'altra grande passione di Vic.
Vai allora. Su.
Quella di prima che ho portato era assolutamente ignota, questa invece è più conosciuta perché è Cécile Chaminade. Comunque
Cécile.
Parliamo di una compositrice molto nota,
Cécile.
Che si canta a dicembre. Cécile Chaminade. No, scusatemi, no. Questa era orribile.
Era nello spirito.
Avevo bisogno di buttare.
Facciamo una Chaminade con Cécile.
Esatto. Okay. E questo è un vals Caprice che ha dentro delle bellissime intuizioni, secondo me.
Allora c'è una. Vi pongo un quiz.
Ponilo.
Posso? Sì. C'è qualcosa che accomuna Carlo Lanfossi al nostro Vic. C'è qualcosa che. Allora tutto viene fuori dal fatto che. L'unica cosa che non sono riuscito a modificare nel suo parlare, nella sua.
Ah, certo, l'incomprensibilità.
Esatto.
Che gli ascoltatori non conoscono riuscito, benissimo, peraltro, perché me lo ripetono quotidianamente.
Né con Vic né con Carlo. Con Vic lui si mangiava le parole, ma quando ho capito che lo faceva per il suo entusiasmo di comunicare e di dire tutto quello che aveva in mente in un attimo solo, perché se no magari o lo perdeva o non riusciva ad aggregarlo e a regolarizzarlo, Però quello non sono riuscito sinceramente a modificarlo più di tanto.
Non c'è riuscito nessuno, ma infatti peraltro vi che era un dilettante nel mangiarsi le parole nei miei confronti, perché io sono re, come appunto gli ascoltatori di Radio Popolare sanno, corsi anni forzati di dizione, non sono
niente,
assolutamente a niente, quindi,
ma è un fatto di testa,
è un fatto di, io la chiamo più pigrizia mia nel mio caso, sì, perché nel caso di Vicky era sicuramente di testa, ma perché se mi concentro invece sto a scandire e articolare le parole, ma
come sei bravo adesso.
Hai visto?
Dovremmo fare i labirinti in diretta con te al mixer, però Octopus in Lamphos.
Carlo, c'era qualcosa che volevi dirci su
Beethoven? No, solo un particolare, esatto, perché quando c'è stata la puntata quella del 29 di dicembre con l'esecuzione della nona di Beethoven, mi ricordo che era anche un po' l'occasione per fare, dopo la prima occasione dopo il mio ingresso in redazione, per fare una cosa tutti insieme, vederci di faccia, vederci tutti intorno al mixer, e quella era la settimana in cui ero via per break natalizio, sapendo che non stacchi d'agosto, fino ad agosto non staccherai, e quindi giustamente, però ovviamente mi era dispiaciuto non esserci, e sei in quell'ottica che post-covid è diventata ancora più forte, che è quella di dire: capiamo se vale la pena di perdersi determinate cose sapendo se poi le puoi recuperare. Le abbiamo capito per lungo tempo cosa volesse dire non poter recuperare le cose, e mi ricordo che lo fate dicendo: ma sì, dai, figurati, tanto avremo prestissimo un'altra occasione, che non c'è stata. E quindi è una di quelle ulteriori cose che ti fanno pensare che spesso e volentieri rimandare o non cogliere determinate occasioni pensando che si ripresenteranno non è una buona idea.
Ma tu pensa che proprio con Vic, l'ultima volta che l'ho sentito, a gennaio sicuramente, anzi no, forse era partita proprio dal dopo concerto del 29 dicembre, l'idea di vedersi tutti una in una serata, andare a mangiare insieme, poi far raccontarci un po' di cose, anche per... C'era anche il problema, come c'è adesso, di risolvere numericamente che si è rimasti in due a fare i labirinti, e cioè, questo insomma è un po' qualche problema, no?
Vabbè, lo risolveremo.
Adesso chiaramente non so adesso come e quando, ma ci metteremo d'accordo, ci sarà qualche replica dedicata a Vic, delle sue non migliori, sono tutte buone, per carità, tutti i labirinti che ha fatto, e poi io e Carlo ci daremo da fare per almeno avere 2-3 puntate al mese e farne una sola in replica, ecco, per continuare, no? Che dite?
Sì, sì.
In attesa che Carlo Lanfossi recuperi un po' di tempo. Uno ogni due mesi. Patteggiamo. Quanto vuoi per uno ogni due mesi?
No, ma lo lasciamo qui chiuso.
Esatto.
Mettiamo delle locuste
adesso
ogni qualche giorno.
Che domina il mix.
Esatto. Infatti non ha visto che c'è del mastice sul mixer, quindi lui non si può più staccare. L'ho messo prima io. Così.
No, perché peraltro stavo pensando anche ai nostri ascoltatori che adesso dovranno vivere con due Carlo che si occupano di musica classica a Radio Popolare.
Vabbè, sì, certo.
E quando poi due Carlo sono nello stesso studio...
Sarà molto divertente.
E fate qualcosa insieme. E tu Carlo, cosa... Ma sai, caro Carlo, io penso che...
Ma lo faremo a questo punto.
Sembra quasi la storiellina di Aldo di Dario Fo, no? Che tutti i parenti si chiamavano Aldo. Dice, ha contratto lo zio che si chiama Aldo. Siamo
ragazzi,
in finale,
siamo agli ultimi minuti. Facciamo un giro di tutti gli ultimi saluti. Luca.
Che cosa vorresti...
Ma vorrei che queste figure sì, non sparissero, nel senso che, visto che oggi abbiamo questa possibilità di avere registrazioni di suoi interventi,
certo.
Ecco, che ogni tanto...
Cercherò i suoi interventi pop, vediamo un po' se da qualche parte...
Si facciano risentire, l'unica cosa che possiamo fare tecnicamente per tenere
volentieri
calda la memoria.
Poi è sempre piacevole.
Francesca?
No, sono d'accordo con Luca, è verissimo.
Avremo un archivio, un archivio white.
Sì, sicuramente. Poi col podcast è semplicissimo scaricarli, no? Penso, non l'ho ancora fatto, ma...
Dobbiamo incidere un white album. Adesso mi picchiano,
Un Vic White album.
Allora, io per... chiudere questa
passa.
No, infatti,
tra le migliori,
al White Album
la migliore.
L'ho già mandato qualche domenica mattina fa, ma il mio modo per ricordare Vic, l'ultima volta che abbiamo appunto condotto insieme il labirinto musicale, Vic si era messo all'improvviso, si era subito esaltato perché aveva scoperto un libro di Canetti, di Elis Canetti, dove si parla molto di Hermann Scherchen, quindi uno dei grandi direttori del Novecento, però anche un po' forse non così tanto conosciuto. E c'è una bellissima registrazione di Scherchen che dirige Haydn, la Sinfonia degli Addii, dove proprio i musicisti stessi non solo abbandonano il posto, come è prescritto in partitura, ma dicono anche Auf Wiedersehen. I microfoni ovviamente catturano questa cosa ed è, devo dire, molto, molto dolce, molto tenera. Mi è sempre sembrato un po' un buon modo per salutarlo.
Ciao a tutti.
Ciao.
Buonanotte.
Buonanotte.
Auf Wiedersehen.